una cosa in ordine a ciò che dicevo prima, perché sempre nelle discussioni della pausa è sempre un arricchimento. Logicamente ogni tanto io uso l'iperbole per raccontare e per dire, cioè ogni tanto esagero, come ho detto, non raccontate ai bambini di 6, 7, 8 anni.
È
evidente che sto un po' portando avanti il discorso per come è stato detto prima, cioè sto dicendo cerchiamo prima di sperimentare e di far sperimentare l'amore della comunità e poi cerchiamo, ma è evidente, questo fa parte della retorica, ma si spiega solo ai bambini, non lo spiego alle persone grandi quando c'è una figura retorica o una modalità di dire. Quindi questo è evidente, ci mancherebbe, però spero di essere, poi oltretutto sono registrato, quindi basta mandarlo alla congregazione, se mi mandano a Roma
venite a guardare.
Non mi giustifico, quello che dico lo credo. Allora andiamo, eravamo a questa divisione, effettivamente parola giusta anche se non l'avevo ricercata, però divisione tra questi due fratelli che si dividono, se pensate, anche lo spazio vitale, perché fanno due mestieri che sono anche concorrenti, due mestieri diversi. Oltretutto, se ci pensate, sono i due mestieri dati ad Adam. Uno era evidente, esplicito, quello di lavorare il suolo, qui che fa Caino, non a caso, che fa Caino. L'altro invece delle greggi, dove non era stato detto ad Adam di fare il pastore, ma gli era stato detto di dominare, di pascere, ricordate? Quel dominare era il pascere, il bestiame. Quindi questi due figli sono ancora una volta quasi l'Adam che deve conoscersi, che deve accettarsi nella sua divisione. Ma noi prendiamo queste due figure e diciamo, e continuiamo a leggere al versetto 3. Trascorso del tempo, questa locuzione temporale significa finita una stagione, quindi il solito percorso che pastori e agricoltori fanno per ottenere il frutto. Dopo tanto lavoro si aspetta il tempo della raccolta. E in questo tempo della raccolta Caino presentò frutti dal suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Qua bisogna, forse qualcuno si ricorderà, Bibbie per ragazzi, io mi ricordo la mia, dove c'erano le fotografie di Caino cattivo che portava frutta guasta al Signore, mentre Abele, che era bravo, portava frutti, portava agnellini buoni, giovani. Forse qualcuno si ricorda questo. E una delle motivazioni, qual era la motivazione? Per giustificare Dio, perché poi Dio sceglierà, considererà Abele e non considera Caino. E perché? Voi da che parte vi mettete? Andiamo a leggere. Hanno portato, poi questo ci ritorniamo, perché è importante, noi siamo lettori e dobbiamo entrare nel racconto. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Chi ha ragione?
Abele.
Perché Domenico dice Abele.
Abele, perché Abele gli dà un'offerta per il primogenito, le cose migliori. Invece quindi, Caino gli offrì dei frutti.
Caino si arrabbia, sappiamo dal versetto successivo, Caino si arrabbia. Perché si arrabbia? Io sono il primogenito, io offro quello che ho nel mio campo, e tu preferisci lui? Perché? Non è giusto. L'idea del narratore, probabilmente io oggi non sono riuscito bene a comunicare questo, ma l'idea è dire, poverino Caino, certo che si deve offendere, perché non gli gradisce i frutti? E se per caso si entra in questa ottica, è quella che voleva il narratore. Cioè, il narratore vuol dire, quante volte noi ci adiriamo per le ingiustizie che avvengono? Quante volte ci adiriamo per un amore in più che l'altro ha che qualcuno ha per l'altro, per esempio tra fratelli, visto che stiamo parlando di fratelli. Quante volte ci sono fratelli che dicono, no, però tu mamma vuoi più bene a lui. Perché vuoi più bene a lui? Perché così? C'è sempre, vero? Guardate quanto il racconto sta parlando di noi e dell'uomo. Guardate quanto ci sta mettendo a nudo. e sta dicendo quali sono spesso le dinamiche. E spesso questo, scusate un po' la cosa un po' ecclesiastica, quando capita nelle nostre parrocchie, è perché quella lì deve fare la questua nei giorni in cui viene il vescovo, invece io le devo fare tutte le altre cose. Perché quello deve leggere, non viene mai, legge solo perché è bello, solo perché è la moglie del sindaco, perché è lei? Perché è la preferita? Scherzo, ma perché seconda ora bisogna iniziare a dire tutti gli altri. Non so perché. Perché, non è vero, perché, visto che ha parlato Franco, perché diacono a fianco lo deve fare quello lì e io invece devo andare lì a portare gli oli il giovedì santo solo, devo fare il saracco, perché? Qual è la cosa? Ecco appunto che momento ha esplicitato. Guardate, questo stiamo un po', ma non tanto banalizzando, direi che lo stiamo portando un po' a vedere quali sono spesso le dinamiche che ci coinvolgono. E prego Isabella.
Passiamo nel rapporto con Dio, cioè qui è Dio che sta facendo delle preferenze.
Ascolta. Perché?
Ha ragione.
Sì. Ha ragione, sono. Passo dall'altra parte. Hai ragione. Facciamo passo dall'altra parte, arrivo subito, prima do questo. Passo dall'altra parte. Come? Io che da quando sono nata vengo in chiesa, che frequento ogni domenica, io ho questa malattia che mi sta portando alla morte. Quello lì che ha rubato, fatto di tutto, è quello lì niente. No, chi è l'ingiusto? Bravo. E infatti questo vuole fare l'elettore. Noi stiamo guardando in questo racconto con gli occhi di Caino. E lui vuole che noi guardiamo con gli occhi di chi si sente ingiustamente oppresso. Di chi dice, anche per, guardate che io lo sento, non so se a voi vi è capitato, io lo sento questo, come io che sono credente mi è capitato, a quello lì che non crede, la signora in fondo, un attimo, prego.
Volevo solo dire sì. Che il problema non è il fatto che Dio preferisce o meno, io non mi oppongo a quel problema, il problema è Caino che si irrita.
Certo.
È lì il discorso, certo. Cioè non è un problema di Dio. Loro fanno tutti e due, credo, il meglio, cioè Abele dà il suo meglio e Caino dà il suo meglio. Ma Caino poi controlla e non accetta, e ancora una volta è il discorso dell'albero.
Assolutamente. Maria Franca?
Caino. Qui il dubbio, chi lo mette? Non c'è serpente, non
ce ne. Ah, brava. Adesso ci viene esplicitato. Ci verrà esplicitato immediatamente. Tutti no.
Però questo contesto, visto che una volta avevi citato, sì. Essendo un contesto liturgico rituale, praticamente qui si sta mettendo di fronte un sacrificio, no, di agnelli, di cose proprio prodotti della terra che di per sé sono impuri. È chiaro che Dio preferisce un certo tipo di offerta, l'agnello piuttosto che della terra, elemento impuro. Quindi c'è questa discriminazione già in partenza da parte di due. Cioè,
quindi il teologo sacerdotale sta già presentando qual è il perfetto. Esatto. Ok, questo in ambito storico funziona bene. A livello antropologico ha questo perché si dice che Dio, perché Dio preferisce? L'idea è questa, l'idea nella narrazione, questo è a livello diacronico, Totino, cioè tu stai guardando a livello diacronico, cioè a livello di, come si dice, stratificazione della tradizione.
Come tu dici sempre, vediamo il contesto anche...
Sì, hai ragionissimo, hai perfettamente ragione. A livello invece narrativo il nostro grande maestro Venen ci aiuta a dire qual è, da dove parte lo zoom. Cioè chi è che sta guardando, come diceva lei, chi è che sta notando il gradimento più o meno? È la persona.
La risposta, continua. La risposta viene dopo.
La risposta sicuramente.
La verità viene sicuramente certamente, dopo certamente. Del comportamento di Caino.
Certamente. Dove ci sarà non una risposta in cui lui è istintivo, ma in cui viene fatto riflettere. Questa sarà la relazione con Dio, che lo fa riflettere, quindi gli dà gli elementi per essere responsabile di ciò che farà, perché capita che qualcuno si sente nell'ingiustizia, si sente che non è stato dato a lui quello che doveva. È normale, ci capita. Qual è l'idea? È stare attenti. Da che cosa parte questo? Parte dall'altro? Ieri ho fatto questo esempio, non so se era calzante, ma lo vorrei rifare. Pensate, due che chiedono a una di stare con loro. Una lo rifiuta, a uno dei due lo deve rifiutare. Quello dice, o sei mia o muori. Siamo in questa dinamica, eh? È successo, sì, purtroppo. Siamo in questa dinamica, cioè io voglio che l'altro mi risponda come voglio io. Caino qua sta guardando Dio, e vedremo come lo sguardo sarà importante, sta guardando Dio secondo come lui lo pretende. Non sta lasciando l'altro libero di fare ciò che vuole, ma qua lo sguardo, tutta la cinepresa, se ci fosse un regista, la dovrebbe mettere negli occhi di Caino, che guarda Dio. Quante volte ci capita di Franco qualcosa con me, l'ho visto, mi sta guardando male, è tutta la sera che mi guarda male, magari Franco sta pensando a tutt'altro. Ma chi è? Qual è? Chi è che sta guardando, pretendendo di guardare con gli occhi di Franco? Sono io. Anche qua Caino, e guardate che questo ancora una volta è un aspetto antropologico per il credente molto importante. Come siamo noi a guardare Dio? L'avevamo già sperimentato questo, eh? Quando il serpente mette il dubbio a Eva, ed è ciò che mi pare dicesse, ah no, diceva ancora la signora, quando il serpente mette il dubbio a Eva dicendo, quel Dio, Elohim, quello ha paura che diventate come lui. Eva dice, ah, ecco perché. Vedete? Entra immediatamente in questa dinamica, cioè lei a interpretare le parole dell'altro. Anche qua succede così immediatamente. Questo gradimento è un gradimento. Quelle immagini della Bibbia per ragazzi servivano per giustificare Dio. Cioè, chi lo faceva giustificava Dio dicendo, ma Abele gli ha dato le più belle cose, mentre Caino gli dava le cattive. Allora è giusto che faccia così. Dio è sempre giusto. Invece no. L'idea appunto della narrativa è metterci in quali occhi e dove noi guarderemo, dove ci posizioneremo in questo racconto. Andiamo, continuiamo a leggere, perché ha ragione la signora, più avanti si dice molto bene, ma noi dobbiamo cercare di entrare bene in questi racconti. Caino ne fu molto irritato e il suo volto cadde. Questa è l'idea, il suo volto va a terra. E guardate che anche questo ci capita quando ci adiriamo con qualcuno, o quando sentiamo che l'altro ci abbia compiuto un'ingiustizia, spesso non lo vogliamo neanche guardare in faccia. Ci dà fastidio anche lo sguardo. Non vogliamo sentire niente da quello. No, ti sei comportato ingiusto, io non ti voglio più sentire. Mi hai fatto un torto, basta. Dice il Signore a Caino, perché sei irritato? E perché è caduto il tuo volto? Irritato, forse ve l'avevo detto l'altra volta, ma questo ve lo dico. Quando uno si irrita, nella Bibbia si dice che gli si brucia il naso, gli viene il prurito al naso, perché l'idea è molto antropomorfica, e soprattutto degli animali, dove, se ricordate, il toro, quando si arrabbia, anche nei fumetti, si sente dal naso qual è il grado di arrabbiatura, no? Mi esce dal naso proprio. E la Bibbia ha proprio questo, quindi letteralmente dice, perché ti arde il naso, gli chiede, perché ti arde il naso e il volto è abbattuto, cioè perché non mi guardi? Guardate che questo è notevolmente bello, anche nei confronti di Dio, il quale interviene cercando di far parlare questo che è caduto nel silenzio, che è caduto nella solitudine, e lo chiama, cioè lo convoca proprio nel vero senso della vocazione, lo richiama. Questa frase tradotta, che c'è tradotta, è tradotta abbastanza bene, ma nell'ebraico è tradotta molto male, cioè è scritta molto male in ebraico, è molto difficile da tradurre, ma la difficoltà è voluta. Perché come sappiamo noi qual è la differenza sempre netta tra bene e male? Tra un'azione giusta e un'azione non giusta. Abbiamo sempre questa difficoltà, credo. E certo, cose lapalissiane, ma quando poi le cose sono piccole, diciamo, starò facendo bene, starò facendo male, mi sto comportando bene, il dubbio è necessario metterselo come persone, come credenti, eh? Chi è troppo sicuro ha sempre un... Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se per caso non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Questa è la prima ricorrenza della parola peccato. Chatta robetz. Chatta è il peccato. E chatta in ebraico è letteralmente il fallimento del bersaglio. Probabilmente questo l'avete sentito mille volte. Cioè, Khatà significa tirare la freccia nel bersaglio e non beccare il centro, fallirlo. Gli sta dicendo, attenzione, il fallimento è come una bestia selvatica che sta vicino alla tua porta. Pensate quale immagine vivida. Se tu apri la porta, attento, quello è accovacciato, è come l'immagine, è pronto a ergersi, pronto ad andarti addosso, cosa che poi farà
caire. È fuori dell'uomo.
Dice alla tua porta, e Venena appunto diceva, è nel limite dell'uomo, ma non è né esterno né interno, cioè è proprio presente e vicino all'uomo, dipende da te come lo domini. Infatti parla di una bestia, è in tuo potere poter scegliere, diciamo, questo criterio della scelta, della responsabilità, è in tuo potere tenerla accovacciata al guinzaglio oppure liberarla. E allora, ricordate,
di lasciarla fuori dalla porta o farla entrare.
Questo è il famoso limite che abbiamo già trovato tante volte. Devi accettare il limite di tenerla guinzagliata e di starne lontano, cioè di stare attento perché non si erga sopra. Questo è un grande insegnamento, limite che era già stato messo ai genitori, eh? Se prendi di quell'albero muori. A te la scelta è tua, io ti sto avvisando, ti sto dicendo qual è la dinamica, qual è l'inghippo, a te spetta. Quindi è accovacciata la tua porta, è accovacciata quindi al tuo ingresso. E voi pensate, non si è ancora parlato che si sono fatte case, eh? Quindi la porta è proprio l'apertura esistenziale, è il limite, il passaggio che c'è tra il dentro e il fuori, tra l'azione, quello che noi chiamiamo in termini un po' anacronistici per la Bibbia, tra la coscienza e l'agire. Cioè in questo passaggio tra il sentire e il fare, ecco lì sta, in questo ambito, tra questi due ambiti esistenziali. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Vi ricorda qualcosa questa frase? La frase che era stata detta a Eva nei confronti del marito: verso di lui sarà la tua bramosia, ma lui ti dominerà. Ora è l'uomo nei confronti di questa bestia, cioè di questo male, di questo fallimento accovacciato, eh? Dice: verso di te è il suo istinto, verso di te è il suo istinto, ma tu lo devi dominare, tu lo devi pascere, lo devi mantenere fermo. Sentivo l'altra volta il famoso Don Claudio Doglio, che vi nomino sempre, che su questo diceva: avete presente queste grandi colonne dei grandi templi dove c'erano degli animali sotto la colonna, spesso dei leoni, no? Ecco, l'idea è, certamente, anche nelle cattedrali, ecco, l'idea è quella dell'architettura che ricorda dei stereotipi famosi, ma anche su questo, cioè la colonna serve per tenere fermo questo animale giù, è proprio questa idea, dominarlo, tenerlo fermo, continuare a tenerlo accovacciato, perché il giorno che si alza è fatta, e il giorno che si alza quando è? Adesso, subito. Caino parlò al fratello Abele. Ah, ecco, questo non l'avevo guardato. Caino parlò al fratello Abele. Allora, qua dice parlò, ma il verbo è dice. Cioè, disse... Cosa c'è scritto, Domenico, nella tua? Caino, che cosa? Dove c'è scritto? Lì? Quella è la traduzione greca. Quella è la 70. Sì. Quella è la 70, quella del 74, vero? L'altra. Perché qui c'è una cosa che vi devo dire, vi chiedo un attimo d'attenzione, anche se è la seconda ora, però bisogna dirla questa. Allora, la Bibbia ebraica, scusate un attimo, la Bibbia ebraica dice: Caino disse ad Abele. Basta. Molti dei testi manoscritti hanno uno spazio bianco, cioè come se ci fossero due punti, ma non si dice che cosa ha detto effettivamente. La Bibbia greca, la Peshitta, la Vulgata, eccetera, eccetera, hanno aggiunto, non direi neanche aggiunto, hanno nel loro testo, e stiamo facendo questo studio con una persona per capire da dove proviene, hanno nel loro testo: andiamo in campagna. cioè una parola nei confronti, cioè lì, vero, non mi capisco, questo fa parte, è stato preso dalla Bibbia greca, proprio perché nella Bibbia ebraica c'è questo silenzio, il solito venen ci aiuta a dire, il silenzio è dato dal fatto che Caino non vuole parlare con Abele, non vuole entrare in dialogo con Abele, e la Bibbia ebraica questo l'aveva sistemato, cioè parlò, ma è come quasi quando uno è arrabbiato con l'altro e gli dice meglio non dire niente, magari, lasciamo perdere. Antropologicamente è molto funzionante, e il fatto che ci sia questo andiamo in campagna potrebbe essere una retrospezione da ciò che avviene dopo, perché effettivamente succede in campagna, quindi chi ha tradotto probabilmente ha preso, ma sono entrambe, poi come sappiamo la 70 è una versione molto autorevole e anche molto antica, quindi non è che ha aggiunto così, anche se qualcuno degli esegeti che ho letto dice la 70 scrive una cosa banale dicendo andiamo in campagna, altro che banale. La 70 non è mai banale, la Bibbia greca, quando scrive, soprattutto se aggiunge così di sana pianta rispetto al testo, o c'era in un testo precedente, per esempio il Pentateuco samaritano, oppure è perché deve dire qualcosa, ma io oggi non so dirvi perché lo aggiungono, però c'è questo, parlò ad Abele, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise, alzò la mano, non c'è in ebraico. In ebraico c'è?
Sì.
Vayakom.
Caino alzò la mano.
Sì. No, però in ebraico, questo in italiano. Sì, no, prova contrario. In ebraico invece c'è questo verbo si erse. Si alzò. Fa ciò che gli aveva detto. Attento a tenerla accovacciata quella bestia. Il giorno che si alza, chi è che si alza? Caino. Lui entra nella dinamica della bestia. Cioè è lui, se ricordate fin dal primo momento, che deve dominare l'animalità che è presente in lui, cioè questo desiderio di bramosia sull'altro, il desiderio di incorporarlo, di dominarlo, non lo fa, non riesce a dominare ciò che c'è, in, cioè se stesso, non andiamo né dentro né, ma se stesso, ed è lui a ergersi e a portare il fallimento nella sua vita, e questo fallimento è evidente. Allora il Signore disse a Caino, siete stanchi?
No.
Un po'? Non ancora. Quando vi stancate?
No.
Dov'è Abele? Scusate, ma ogni tanto qualche. Dov'è Abele tuo fratello? Vi ricorda qualcosa questa domanda? Adamo, dove sei? Ancora una volta, come ricordate, Dio in Genesi 3 aveva continuato a fare domande. E fare la domanda sembra quasi che ci ricorda Socrate nella Maieutica, dove è da te che deve uscire la responsabilità. Sei tu che devi dare la risposta, non pretendere che siano gli altri. E qua Dio pone, continua a porre domande perché qualcuno si accorga, l'aveva già fatto con Eva, l'aveva fatto con Caino, col serpente, ricordate, non aveva fatto questo, adesso lo fa con lui. E mentre con Adamo chiede dove sei tu, dove ti trovi tu, adesso siamo nell'allargamento, quasi una responsabilità, quella chiamata la responsabilità sociale, dov'è tuo fratello? E la risposta di Caino è molto, molto ferma, dice non lo so, il verbo sapere qua è lo stesso verbo di conoscere, siamo sempre in quell'ambito, vedete, non lo conosco, non conosco, non so, now,
no, no.
Non conosco, non so, cioè non ne voglio sapere, d'altra parte, sono forse io il custode di mio fratello? Ad Adamo era stato dato il compito di essere custode della creazione, custode di tutto ciò che era stato donato da Dio. Lui si tira indietro da questo compito che era stato dato. Cioè, io non devo custodire niente, io penso a me. Sono io custode? Vedete come leggere i racconti in modo continuato ci aiuta a vedere come questo uomo si sta, questo Adam pian piano si sta veramente allontanando dal progetto di Dio, dal primo progetto, da quella prima pagina stagliata dove l'uomo era al centro di questa opera di creazione, come abbiamo letto. Riprese, che hai fatto? Ricordate anche questa parola, c'era scritto che cosa hai fatto anche per Adam, o per Eva, uno dei due. Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, richiama dal suolo. Qua abbiamo un aspetto dell'antropologia biblica molto importante, cioè il sangue che indica la vita della persona. è la vita che viene richiamata da quella terra da cui è nato. Noi adesso lo posso dire in ebraico, viene è l'Adamà che richiama il sangue dell'Adam, il sangue sparso, cioè l'uccisione. Sì, sì, infatti, è la voce dei sangui richiama, questo de me. Ma vedete come questo rapporto tra uomo, tra Adam, anche nelle sue, il figlio, eccetera, è ancora legato molto all'Adamà, che continua a mantenere questo rapporto con Dio, che grida a Dio di questo sangue. Ora sì, maledetto, lontano dal suolo. Anche questa parola maledetto avevamo trovato più volte, ricordate? Avevamo trovato per il serpente, maledetto tu più delle bestie, maledetto il suolo a causa tua, ricordate? Questa era la frase data ad Adamo. Anche qua la traduzione è un po' complessa, anche questo è un punto su cui proviamo a fermarci, perché dice la stessa cosa detta all'animale, al serpente. Al serpente era stato detto arur Atamin, più, cioè maledetto tu più degli animali. Anche qua dice la stessa cosa. Arur Atamin del suolo, maledetto tu più del suolo. Bisognerà poi capire, questo non so dirvi niente adesso perché lo stiamo studiando, per capire se questo è corrispondente oppure effettivamente ha questa idea di lontano da, perché poi viene scacciato. Però pensate appunto a questa conseguenzialità della maledizione, cioè del dire male, del comportamento cattivo, e ora questo comportamento cattivo effettivamente è tutta colpa di Caino, è tutta responsabilità di Caino, perché aveva già ricevuto il monito di stare attento. Mentre di là Adamo, sì, aveva avuto un ordine, ma, come dire, sembra quasi un po' giustificato, ma non tanto, però ci capiamo perché ne abbiamo già parlato. Qua invece Caino è stretto da questa morsa, ma Caino sa dire, Allora, quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più la sua forza, letteralmente, coac, i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Guardate la risposta di Caino al Signore. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Direi sembra figlio della mamma, proprio figlio della mamma. Ricordate la mamma che aveva detto? Aveva detto: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Ha saputo prendersi la, a differenza del marito, se ricordate, a differenza di Adam, il quale aveva detto: guarda, tu me l'hai data e lei mi ha dato a me, quindi la colpa è mezzo tua, Dio, Elohim, è mezzo di lei, non mia. Invece Caino si prende completamente la responsabilità. La colpa è mia. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, oggi tu mi scacci da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco dalla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Chiunque?
Mi incontrerà.
È sbagliato questo.
Sì.
Bene. E chi lo incontra se non c'è nessuno? Il babbo. Ecco da dove vi dicevo l'ironia del testo. Lo dice veramente apposta. Per dirci, non sto raccontando una storia familiare. Sto raccontando la storia di ogni uomo. Sto raccontando lo statuto antropologico di ognuno di noi. Il rapporto con Dio di ognuno di voi, perché non ci ha ancora raccontato che c'è qualcuno.